Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
Giovannino Bosco nasce il 16 agosto 1815 e nasce da una famiglia poverissima di contadini a circa 15 chilometri dalla città di Torino. Oggi quel paese si chiama Castelnuovo Don Bosco e se qualcuno è già stato potesse andare troverà la sua casetta dove si fa fatica a stare in piedi, tanto è piccola, proprio una cosa molto povera, e però trova una grande ricchezza, il cuore di sua madre, mamma Margherita, una mamma semplice, come può esserla una contadina di quell'epoca, ma piena di fede, piena di amore di Dio, e che riesce a trasmettere queste sue ricchezze interiore anche a Giovannino. E Margherita è sposata con Francesco Bosco di cognome, che ha già un figlio, Antonio, di un precedente matrimonio, e qui capite già il cuore di Margherita che sposa un vedovo proprio per aiutare anche questo vedovo. Francesco, molto bravo, molto buono, muore quando Don Bosco, quando Giovannino Bosco ha soltanto 2 anni. Nel frattempo era già nato un altro fratello che si chiama Giuseppe. Quindi in famiglia si trovano la povera vedova Margherita, la mamma di suo marito, la sua suocera, paralizzata, Antonio, figlio del primo matrimonio, Giuseppe, Giovannino. E Giovannino cresce in questo ambiente dove si cerca di avere almeno qualcosa da mangiare tutti i giorni lavorando i campi. Dimostra immediatamente una notevole capacità intellettuale, legge tutto quello che trova, e il fratello Antonio, che praticamente guarda solo le cose materiali, lo sgrida tutte le volte che gli vede in mano un libro, fino ad arrivare a picchiarlo: devi lavorare, non leggere. E allora la mamma manda Giovannino presso altri parenti per evitare che il fratello maggiore lo tratti male. Ecco, ho cercato di delinearvi una partenza dove nessuno di noi scommetterebbe che può venire fuori qualcosa di particolare. A 8 anni Giovannino fa un sogno, e la parola sogno la usa lui, è lui che ha scritto, perché quando aveva 58 anni il Papa, che allora era Pio IX, disse a quello che era già il Don Bosco conosciuto in tutta Italia: ti ordino per obbedienza di scrivere tutto quello che hai vissuto da piccolo, tutte le vicende da cui è scaturita la tua opera. E Don Bosco obbedisce e chiama con il nome di sogni le visioni che lui ha avuto costantemente nella sua vita. La prima a 8 anni, si trova in un prato con tanti ragazzi che giocano, ma alcuni bestemmiano, si comportano male, allora lui si butta istintivamente, secondo le istruzioni della mamma, per cercare di impedire la bestemmia, le cose cattive, e lo fa dando pugni anche lui. E allora in quel momento interviene, dice Don Bosco, una nobile figura di uomo che lo ferma e dice: no, non con le percosse, ma con l'amore tu potrai cambiare queste persone. E nel dialogo, a un certo punto, questo personaggio gli dice: io ti darò la maestra. E al suo fianco compare quella che Don Bosco dice una bella signora con un vestito splendente come una stella, e questa signora aiuta Don Bosco facendogli vedere che attorno a lui non ci sono più bambini, ci sono degli animali feroci che si azzannano. E poi gli dice, dice questa signora a Don Bosco: quando tu lavorerai per questi bambini, guarda cosa succede. E immediatamente questi diventano degli animali, direi, dolcissimi, tutti agnelli, che si stringono attorno a questa signora e al piccolo Giovannino Bosco. E poi Giovannino si sveglia e dice che un rumore l'ha svegliato. Racconta alla mamma e alla nonna questo sogno. La nonna saggia dice: ai sogni non bisogna credere. La mamma dice: ma forse il Signore ti voleva dire che ti vuol far diventare prete. Questo sogno è rimasto nella memoria di Don Bosco. Seguiranno durante la sua vita almeno una cinquantina di queste situazioni sognate, dove lui vede anche il futuro della sua vita, vede l'anima dei suoi ragazzi. Il Signore gli faceva vedere proprio come vivevano interiormente, chi era in peccato, chi aveva bisogno di una parola particolare. Per cui poi Don Bosco chiamava il ragazzo e gli diceva queste cose. Il ragazzo rimaneva colpito che Don Bosco avesse intuito esattamente quello che aveva nel cuore. Questi sogni sono raccolti in quelli che noi chiamiamo le memorie biografiche di Don Bosco. Sono 20 volumi molto grandi che raccolgono tutte le testimonianze di chi è vissuto con lui. E ne abbiamo preparato una piccola sintesi, l'ho messa sul tavolo là in fondo alla chiesa. Quando voi uscirete stamattina, prendetelo con voi. Ci sono i primi 7 sogni, io dico quelli più simpatici, più belli, che vi fanno capire anche chi era Don Bosco. Facciamo un passo avanti, e il passo avanti è proprio nella direzione del soprannaturale. Don Bosco vive la sua giornata in costante preghiera, ma non una preghiera delle labbra, una preghiera del cuore, per cui ogni rapporto con le persone era improntato a questa sua profonda attenzione al Signore. Dotato di grande intelligenza, cerca di andare in seminario, ma non ha i soldi, e allora fa dei lavori. Ha fatto il sarto, il fabbro, il falegname, il cameriere, e tutte queste esperienze che lui fa di lavorare sul serio per guadagnare quei pochi soldi che poi gli permettono di andare a studiare, e diventeranno un patrimonio, perché lui insegnerà poi tutti questi mestieri ai suoi ragazzi. Diventa prete, e siamo al 5 giugno del 1841, pensate anche all'Italia di quell'epoca, il momento del Risorgimento, le guerre di indipendenza, Torino, insomma tante situazioni anche politiche difficili. Diventa prete, e diventare prete era anche un livello sociale di un certo rilievo. A quell'epoca i preti non avevano scuole private, ma andavano nelle famiglie a fare i precettori, a stare con le famiglie più nobili. Don Bosco non vuol saperne di cose di questo genere. Nella sua preparazione, un bravo sacerdote, si chiama Cafasso, è santo anche lui, fa fare un tirocinio pratico a Giovanni Bosco, lo porta nelle carceri, gli fa vedere che in carcere ci sono tantissimi giovani che purtroppo sono arrivati a Torino nel momento della prima industrializzazione dell'Italia, e è stata scoperta la forza del vapore, hanno inventato i telai che si muovono con le macchine, e allora a Torino cercano braccia, i ragazzi delle valli scendono nella città e lavorano 12-14 ore al giorno di lavoro senza nessuna protezione sociale. È chiaro che in una situazione del genere nascono situazioni, direi, di disordine, di comportamenti sbagliati, e si finisce in prigione e si finisce sulla forca. Allora Don Bosco, vedendo tutte queste cose, decide: la mia vita sarà solo per i ragazzi più poveri. Gli fanno la proposta, una nobile contessa di Torino, di curare una casa dove lei ha raccolto le ragazze, soprattutto quelle di buona famiglia, per educarle, e Don Bosco dice: no, io vado a lavorare con i ragazzi più poveri. I confratelli lo pensano diventato matto, un prete che prende sul serio la parola del Vangelo e che si dà da fare per i più piccoli, considerato matto. Pensate il contrasto. Don Bosco prende questi ragazzi e dove li porta? Li porta dove gli danno un po' di spazio, e cerca, girando per Torino, direi pellegrinando di domenica in domenica, di trovare una sala, un ambiente, ma tutti lo cacciano via. Perché? Ma perché i ragazzi fanno baccano, i ragazzi sporcano, i ragazzi rompono. E allora Don Bosco capisce che deve avere un suo luogo dove poter raccogliere questi ragazzi. È interessantissimo leggere i particolari di questa ricerca, fino a quando trova una baracca talmente piccola e bassa che qualche mese dopo, quando il vescovo verrà per fare la cresima ai bambini, dovrà togliersi la mitra, il cappello che usa il vescovo, perché picchiava contro il soffitto di questa baracca. E Don Bosco raduna lì i suoi ragazzi e poi decide, adagio adagio, di migliorarla per poterli anche far dormire, per poter insegnare i mestieri, per insegnare a lavorare. Poi li accompagna sui cantieri, poi va dai datori di lavoro e pretende di avere un contratto scritto in cui il datore di lavoro si impegna a non far lavorare i ragazzi 14 ore, ma almeno scendere a 10, e se si ammala, non esisteva la mutua a quei tempi, lo deve assistere e riprendere. Allora noi conserviamo in archivio questi primi documenti, e io sono orgoglioso di dire abbiamo documenti di Don Bosco firmati prima del 1848, quando esce il libro Il Capitale di Carlo Marx. Ecco, libri e parole, fatti concreti. Don Bosco che prende sul serio la protezione dei suoi ragazzi, e allora mette su addirittura la scuola, crea dei laboratori, cerca di insegnare loro a lavorare e vuole per loro le cose migliori. E veramente in questo senso Don Bosco voleva la pienezza della realizzazione dei suoi ragazzi. E l'abbiamo sentito nelle prime righe del commento di stamattina. Due affermazioni per il Don Bosco: io voglio che questi ragazzi diventino onesti cittadini e buoni cristiani. E la frase che aggiungeva diceva: io li voglio felici oggi, e allora allegria, giochi, teatro, passeggiate, musica, canto, cioè tutte le cose che piacciono ai giovani. Li voglio felici oggi, li voglio felici domani, quando saranno adulti, quando dovranno guadagnarsi il pane per la loro famiglia. Li voglio felici sempre, quando saranno in paradiso. E allora ecco questo impegno di dare sì la capacità professionale, ma di dare contemporaneamente come anima profonda la fede cristiana. E la fede di Don Bosco è molto semplice: preghiera, l'ha imparato da sua mamma, le preghiere, la messa della domenica, la confessione per liberarsi dai peccati, la devozione alla Madonna. Tutto qui, non c'è una teologia difficile, quella di casa nostra. Mi auguro di poter dire che sia quella di casa vostra, cioè dove veramente il Signore fa parte della nostra vita e noi lo onoriamo, e quando purtroppo la fragilità umana prende il sopravvento, andiamo a riconciliarci e ci liberiamo dal peccato. Ecco, Don Bosco in questo ha aiutato tantissimo i suoi ragazzi a formarsi una mentalità cristiana, al punto tale che sono fiorite attorno a lui alcune figure bellissime. Una la ricordiamo penso tutti, si chiama Domenico Savio, è raffigurato in questa vetrata. È un ragazzo che arriva sui 9 anni, 10 da Don Bosco, muore a 14 anni, ma un ragazzo che ha un dialogo con il Signore come noi l'abbiamo con le persone normali. E questo ragazzo, pieno di gioia, aiuta gli altri suoi compagni a crescere bene, e la vita di Domenico Savio, scritta da Don Bosco, ci testimonia che l'ambiente che Don Bosco era riuscito a creare era un ambiente di famiglia, pieno di gioia, di studio, di allegria, e dove il vivere la fede cristiana diventava la cosa più naturale. Lascia a noi salesiani, a tutti gli educatori del mondo, un metodo educativo, lui lo chiamava il sistema preventivo, in povere parole. Invece di aspettare che un ragazzo faccia una cosa sbagliata e poi lo castighi, previenilo, sistema preventivo, fai in modo che non ci sia bisogno di fare delle azioni sbagliate. Qual è la cosa più importante? Stagli insieme. Crea davvero una relazione di stima, di amicizia, vivi con lui la vita, mischiati con i suoi giochi di oggi per essere poi capace di tirarlo a studiare, a lavorare con te che sei adulto. Sono 3 le parole del sistema preventivo, secondo me molto facili, penso che ogni mamma, ogni papà li applichi con i propri figli. La ragione, spiegagli le cose. Se tu non gli spieghi perché deve comportarsi bene, lui lo farà per istinto invece. Allora, la ragione, dialogare molto con i giovani. La religione, perché quando il compito si fa difficile, se devo scegliere fra una partita a pallone e un'ora di studio, ma è chiaro che il ragazzo sceglie il pallone, oggi sceglierebbe il telefonino, i giochi elettronici e tutte le altre cose di questo tipo. Allora io devo riuscire a dargli una forza morale per cui sappia mettere da parte l'istinto e seguire quella ragione di cui ho parlato prima. Allora ragione e religione devono camminare insieme. Se non ho il motivo forte per essere onesto, rubo. Se non ho il motivo forte per studiare, gioco. Capite? Ma guardate che vale anche per noi adulti, quando siamo davanti a una scelta, è la coscienza morale che ti aiuta a scegliere il bene e ad evitare il male. Ecco, Don Bosco voleva che religione volesse dire la coscienza profonda di essere alla presenza del Signore e che la nostra vita è un dono dato da Lui e a cui dovremmo poi rendere conto. Terzo elemento del suo sistema preventivo, molto importante, l'amorevolezza. Una parola dell'Ottocento. Amorevolezza vuol dire che papà e mamma vogliono bene i loro figli, gli possono anche dare uno scappellotto, ma glielo danno con amore, gli sono vicini, gli fanno vedere con 1000 gesti della vita che gli interessa la crescita del bambino. Allora, l'insieme di questi 3 elementi, ragione, religione e amorevolezza, creano lo spirito di famiglia che ha fatto crescere, direi in maniera grandiosa, le opere di Don Bosco in tutto il mondo. Oggi i salesiani sono presenti in 132 nazioni del mondo, 132 nazioni, non so quanti milioni di giovani frequentano questi ambienti. Aggiungete poi che Don Bosco fonda le figlie di Maria Ausiliatrice, di cui alcune sono qui con noi e siamo orgogliosi di averle con noi, che curano le ragazze. A quell'epoca la divisione era nettissima, i maschi da una parte, le ragazze dall'altra. Oggi ci aiutiamo a vicenda in tutto il mondo Ed è bellissimo che ci sia un esercito di persone che portano avanti questo metodo di Don Bosco. L'ultima parola, scusatemi, ma ce ne sarebbero veramente tante da dire. E Don Bosco diceva: ma io voglio la collaborazione di tutti i papà e mamme, di tutti i laici, di tutti quelli che credono che educare un giovane aiuta la società di domani. Allora ha fondato i cooperatori. Cooperare, coloro che aiutano, cooperare vuol dire dare una mano. Tu sei un papà, sei una mamma, sei un avvocato, sei un medico, sei un insegnante, bene, adotta lo spirito di Don Bosco, vivi come viveva Don Bosco, alla presenza del Signore, a servizio dei giovani. Quindi cooperatore o cooperatrice, ce ne sono tanti in mezzo a voi, è semplicemente il terzo ordine, direi, di Don Bosco, come il terzo ordine di Francesco, di Domenico, no? Cioè i laici che vivono da laici, ma con la spiritualità di Don Bosco. Sarebbe molto bello che tutta la nostra parrocchia fosse fatta di cooperatori e di cooperatrici. Concludiamo. Allora, Don Bosco ci ha lasciato una bellissima eredità, facile, semplice, vivere la presenza del Signore, avere devozione a Maria Ausiliatrice e lavorare per l'educazione dei giovani. La preghiera di stamattina, l'Eucaristia che stiamo celebrando, che sia l'impetrazione da parte davvero di Don Bosco dello Spirito Santo, che entri nel cuore di tutti gli educatori del mondo, cristiani o non cristiani, ma che tutti gli educatori mettano al centro la crescita dei giovani. Sono il nostro futuro, ne abbiamo assolutamente bisogno.